Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Nell'ultimo sermone abbiamo guardato insieme la prima parte di Gioele. E questo è un libro molto potente, perché è un libro che ci aiuta ad avere un'idea vera di come è Dio. Possiamo facilmente avere un'idea storta di chi è Dio. E nella società vediamo questo molto chiaramente, ci sono tante idee di come è Dio e spesso Dio viene presentato come questo Dio buono, che è tanto amorevole, che in realtà chiude un po' un occhio al peccato, non è così grave per lui. E certamente chiunque legge la Bibbia vede che Dio non è così, questo non è Dio. Certamente Dio è benigno, è pieno di compassione, ma Dio è anche santo e odia il peccato. Assolutamente. E Gioele ci mostra entrambi questi lati di Dio, ci mostra la sua benignità, la sua compassione, ma ci mostra anche il lato della sua ira santa per il peccato. E un esempio, nell'ultimo sermone abbiamo visto l'ira e la santità di Dio nella disciplina che ha detto di mandare o che ha mandato al suo popolo a causa del loro peccato e del fatto che loro restavano nel loro peccato. E questo serviva la disciplina e l'avvertimento che Dio ha mandato al suo popolo, serviva per spingerli a riconoscere il loro peccato e poi ad abbandonare il loro peccato e tornare a Dio. Questo era lo scopo. Infatti nel capitolo 2, leggo i versetti 12 e 13 per avere un po' il contesto, dice: «Perciò ora, dice l'Eterno, tornate a me con tutto il vostro cuore, con digiuni, con pianti e con lamenti. Stracciate il vostro cuore e non le vostre vesti e tornate all'Eterno, il vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pieno di compassione, lento all'ira e di grande benignità e si pente del male mandato». Dio è pronto a disciplinare ogni vero figlio suo quando pecca e resta nel peccato. Ma Dio è anche pronto ad accogliere e a perdonare chiunque si ravvede e torna a Dio per il perdono, confessando il proprio peccato e umiliandosi davanti a Dio. E non solo questo, ma abbiamo visto anche che Dio, quando ci ravvediamo e torniamo a Lui, è anche pronto non solo a perdonare e ad accoglierci, ma è anche pronto a togliere la disciplina e a benedire abbondantemente di nuovo. Allora, nello scorso sermone ci siamo fermati a questo punto. Adesso, alla fine del capitolo 2, cambia un po' il discorso. Negli ultimi versetti del capitolo 2 troviamo una profezia della venuta dello Spirito Santo, che sarebbe stato, come poi vediamo, dopo la prima venuta e l'ascensione di nuovo di Cristo. E i versetti da 28 a 32 sono una profezia della venuta dello Spirito Santo. Leggo dal versetto 28 e poi faccio qualche commento. «Dopo questo avverrà che io spanderò il mio spirito sopra ogni carne. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno sogni, i vostri giovani avranno visioni. In quei giorni spanderò il mio spirito anche sui servi e sulle serve. Farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e terribile giorno dell'Eterno. E avverrà che chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato, perché sul monte Sion e in Gerusalemme vi sarà salvezza, come ha detto l'Eterno, e fra i superstiti che l'Eterno chiamerà». Questa è una profezia della discesa dello Spirito Santo ed è interessante che troviamo proprio la spiegazione chiara di questa profezia in Atti, nel capitolo 2, quando lo Spirito Santo discende per la prima volta sugli Apostoli. Infatti trovate com'è Atti 2 e il contesto qui ci troviamo 10 giorni dopo che Gesù è asceso e ritornato in cielo e i discepoli si erano riuniti insieme. A un certo punto, come Gesù aveva già predetto prima, ha mandato loro lo Spirito Santo in forma visibile. E quindi leggo in Atti 2 dal versetto 1. E come si compiva il giorno della Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo. E all'improvviso venne dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e andarono a posarsi su ciascuno di loro. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Voglio fare una precisazione importante qua. Questi avvenimenti non sono la norma. Questo non è il modo normale in cui lo Spirito Santo arriva. Questo è un modo speciale, un modo visibile che serviva la prima volta per rendere chiaro che Dio aveva adempiuto e specificamente in quell'occasione quello che Gesù Cristo aveva già predetto prima. Gesù aveva annunciato che lo Spirito Santo sarebbe venuto e in questa occasione è chiaro che lo Spirito Santo è arrivato. Infatti dice, è arrivato con un grande suono, è arrivato con un suono come di un vento che soffia, con queste lingue come di fuoco che si sono posate sugli apostoli. E gli apostoli parlavano in altre lingue, che erano lingue umane, le lingue degli altri gruppi di persone che erano lì presenti potevano capirli. E poi più avanti, nello stesso capitolo, leggiamo che Pietro spiega che proprio quello che è successo in quel momento è l'adempimento della profezia che troviamo in Gioele. Infatti alcuni che erano lì avevano capito, tra quelli che c'erano lì presenti, alcuni avevano capito questo è qualcosa di grande, questo è qualcosa da Dio. Altri invece credevano questi sono solo ubriachi. Allora Pietro prende la parola e spiega cosa era successo. Leggo dal versetto 14. Ma Pietro si alzò in piedi con gli 11 e ad alta voce parlò loro. Uomini giudei, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo e prestate attenzione alle mie parole. Costoro non sono ubriachi come voi ritenete, poiché è solo la terza ora del giorno. Ma questo è ciò che fu detto dal profeta Gioele. E avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che spanderò del mio spirito sopra ogni carne. E i vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. I vostri giovani avranno delle visioni e i vostri vecchi sogneranno dei sogni. In quei giorni spanderò del mio spirito sopra i miei servi e sopra le mie serve e profetizzeranno. E farò prodigi su nel cielo e segni giù sulla terra, sangue, fuoco e vapore di fumo. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. E avverrà che chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato. Quindi, in base a questa chiara spiegazione in Atti, è evidente che quello che, di cui Gioele sta parlando, in Gioele 2, è una profezia di quando Dio avrebbe mandato lo Spirito Santo nel mondo, sopra i suoi figli, dopo che Cristo è ritornato in cielo. L'ultima parte di questo brano, di questa parte finale del capitolo 2, invece, parla della fine del mondo e ci dà anche una promessa che è meravigliosa. Rileggo il versetto 31. Il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno dell'Eterno. Questo è quello che troviamo scritto anche in Apocalisse, nel capitolo 6, quando Cristo apre il sesto sigillo del libro e dice «Poi vidi quando egli aperse il sesto sigillo, ed ecco si fece un grande terremoto, e il sole divenne nero come un sacco di crine, e la luna divenne come sangue». E questo brano in Apocalisse va avanti spiegando quanto terribile sarà il giorno del giudizio, il giorno in cui Cristo ritornerà. Infatti alla fine di Apocalisse 6 dice che gli uomini grandi, potenti, grideranno le montagne, cercheranno di nascondersi e grideranno cercando di essere coperti dalle montagne. Quando Cristo ritornerà, quando Lui ritornerà per giudicare, sarà assolutamente terribile e non ci sarà scampo per nessuno. Però nel versetto 32, in Gioele 2, leggiamo di una promessa che è meravigliosa. C'è salvezza per chiunque invoca il nome dell'Eterno, mentre c'è tempo. Leggo il versetto 32. E avverrà che chiunque invocherà il nome dell'Eterno sarà salvato. Perché sul monte Sion e in Gerusalemme vi sarà salvezza, come ha detto l'Eterno, e fra i superstiti che l'Eterno chiamerà. Questo è incredibile, questa è una promessa meravigliosa. Dio dice che c'è salvezza per chiunque invoca il nome dell'Eterno. Che vuol dire? Per chiunque riconosce di essere un peccatore perduto e chiunque corre a Dio per la salvezza. E questo, fratelli, è perché Dio, per la sua immensa grazia, ha dato Gesù Cristo, il suo unigenito figlio, e l'ha dato come il sacrificio che compra quella salvezza. E prima che arrivi il giorno dell'Eterno, il giorno del giudizio, c'è salvezza per chiunque corre a Dio. Quando ci sarà il giudizio, a quel punto non ci sarà più misericordia, non ci sarà più salvezza, non ci sarà più possibilità di ravvedersi e tornare a Dio. Ma oggi sì, oggi c'è quella possibilità, c'è salvezza in Gesù Cristo e grazie a Dio per questa grazia. Il giorno dell'Eterno, il giorno del giudizio sarà terribile e in Gioele 3 leggiamo di quando Dio giudicherà il mondo. In Gioele troviamo varie volte il termine il giorno dell'Eterno. E questo è il giorno del giudizio, il giorno in cui Dio giudicherà il mondo. Questo è quando ogni uomo, ogni persona mai esistita comparirà davanti a Dio per essere giudicato in base a come ha vissuto. Sarà un giorno terribile. Allora leggo da Gioele 3, dal versetto 1. Poiché ecco, in quei giorni e in quel tempo, quando farò ritornare dalla cattività quei di Giuda e di Gerusalemme, radunerò tutte le nazioni e le farò scendere nella valle di Giosafat. E là eseguirò il mio giudizio su di loro, per Israele, mio popolo e mia eredità, che hanno disperso fra le nazioni, dividendosi quindi il mio paese. Hanno gettato la sorte sul mio popolo, hanno dato un fanciullo in cambio di una prostituta, e hanno venduto una fanciulla in cambio di vino, perché potessero bere. Nella Bibbia succede spesso che le profezie si riferiscono prima a cose vicine e poi alla fine del mondo a cose lontane. Quando Dio mandava terribile disciplina sul suo popolo, questo è un esempio, un tipo del giudizio che Dio manderà su tutto il mondo. Nel giudizio Dio è sempre pienamente in controllo di tutto. Dio, per disciplinare il suo popolo, Israele, si è servito di nazioni potenti e malvagie. Questi potenti eserciti, agli occhi umani, sembravano invincibili, assolutamente invincibili. Sembrava che fossero loro in controllo della situazione. Sembrava che avessero grande potere. Ma in realtà Dio era in controllo, anche mentre loro sembravano essere in controllo. E infatti, leggo proprio di questo nei versetti 4 a 7, notate come Dio parla a questi popoli, notate con quale tono parla loro. Nel giudizio nessuno potrà discutere con Dio, nessuno potrà combattere con Dio. Dio è in controllo nel giudizio. Leggo dal versetto 4. Inoltre, che cosa siete voi per me, Tiro e Sidone, e voi, tutte le regioni della Filistia? Volete forse darmi una retribuzione? O se volete darmi una retribuzione, rapidamente e prontamente io farò ricadere la vostra retribuzione sul vostro capo. Perché voi avete preso il mio argento, il mio oro, e avete portato nei vostri templi il meglio delle mie cose preziose, e avete venduto i figli di Giuda e i figli di Gerusalemme ai figli dei Giavaniti per allontanarli dal loro paese. Ecco, io li farò risvegliare dal luogo dove li avete venduti, e farò ricadere la vostra retribuzione sul vostro capo. Venderò i vostri figli e le vostre figlie nelle mani dei figli di Giuda, che li venderanno ai Sabei, a una nazione lontana, perché l'Eterno ha parlato. Dio ha pieno potere su tutti gli uomini. Tutto è sotto il controllo di Dio. E quando Gesù Cristo giudicherà il mondo, giudicherà e manderà al lago di fuoco tutti quelli che saranno trovati colpevoli. I grandi, i potenti, i deboli, gli umili, tutti. Nessuno può sfuggire dal giudizio di Dio. E ogni ingiustizia sarà punita. Allora tu, in mezzo alle ingiustizie di questa vita, quando sembra che tutto sia sotto il controllo di uomini malvagi, che fanno il male, e quando sembra che tutto intorno a noi sia governato dal peccato, tu come reagisci? Ti ricordi che Dio è in controllo di ogni cosa? Ti ricordi che presto tutti saranno giudicati e chiunque non sarà in Cristo sarà mandato al tormento eterno per l'eternità? In altre parole, tu hai una prospettiva eterna? Oh, quanta pace, quanta gioia possiamo avere se abbiamo una prospettiva eterna? Quanta pace e quanta gioia tu puoi avere se fai come Asaf nel Salmo 73, quando lui ha considerato la fine di costoro? Quanta gioia e pace possiamo avere, fratelli, quando teniamo in mente che qua tutto passerà, ci sarà un giudizio, Dio sistemerà ogni cosa. Avere una prospettiva eterna cambia tutto, cambia tutto. E notate in questi versetti che Dio farà vendetta per il suo popolo. Israele aveva peccato e per questo Dio si è servito di queste nazioni potenti, mandandole per punire il suo popolo, per disciplinare il suo popolo, per farlo tornare a sé. Però questo non giustificava la malvagità di quelle nazioni che Dio ha usato. E infatti, quando la disciplina non serviva più, Dio ha tolto la disciplina e ha mandato terribile giudizio su quelle nazioni di cui si era servito. Dio difende e Dio vendica i suoi. Nel giudizio Cristo giudicherà tutti, nessuno scamperà il giudizio. E questo giudizio sarà fatto con totale giustizia, sarà fatto assolutamente con giustizia, perché Dio, perché Gesù Cristo è il giusto giudice. E per questo motivo nel giudizio tutti saranno giudicati, tutti saranno trovati colpevoli. Nessuno sarà trovato mai giusto in base a come ha vissuto. Leggo in Gioele 3, i versetti da 9 a 16, notate che tutti compariranno nella valle della decisione, così è chiamata, che è un altro modo di dire nel giudizio. Leggo dal versetto 9. Proclamate questo fra le nazioni, preparate la guerra, fate risvegliare gli uomini valorosi, si avvicinino, salgano tutti gli uomini di guerra. Forgiate spade con i vostri vomeri e le lance con le vostre falci. Il debole dica, sono forte. Affrettatevi e venite, nazioni tutte d'attorno, e radunatevi. Là, o Eterno, fa scendere i tuoi uomini valorosi. Si destino e salgano le nazioni alla valle di Giosafat, perché là io siederò a giudicare tutte le nazioni d'intorno. Mettete mano alla falce, perché la messe è matura, venite, scendete, perché il torchio è pieno, i tini traboccano, poiché grande è la loro malvagità. Moltitudini, moltitudini nella valle della decisione, perché il giorno dell'Eterno è vicino nella valle della decisione. Il sole e la luna si oscureranno e le stelle del cielo ritireranno il loro splendore. L'Eterno ruggirà da Sion e farà sentire la sua voce da Gerusalemme, e i cieli e la terra tremeranno. Qui ci sono vari aspetti della fine del mondo, vari aspetti del giudizio finale, che troviamo descritti anche in Apocalisse. E in Apocalisse 19, versetti da 19 a 21, leggiamo di quando tutti gli eserciti potenti si raduneranno insieme per combattere contro Cristo. Mentre ve lo leggo, notate che Cristo ha potenza assoluta sopra ogni cosa e distruggerà tutti questi uomini con la spada che esce dalla sua bocca, che vuol dire solo con la sua parola. Leggo da Apocalisse 19, versetto 19. E vidi la bestia e i re della terra coi loro eserciti, radunati per far guerra contro colui che cavalcava il cavallo e contro il suo esercito. Ma la bestia fu presa, e con lei il falso profeta che aveva fatto i segni davanti ad essa, con i quali aveva sedotto quelli che avevano ricevuto il marchio della bestia e quelli che avevano adorato la sua immagine. Questi due furono gettati vivi nello stagno di fuoco che arde con zolfo, e il resto fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che cavalcava il cavallo, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. Tutti questi eserciti potenti che si sono radunati per combattere contro il Signore sono stati distrutti in un attimo. Un altro brano parallelo a questo in Gioele 3 è in Apocalisse 14, da 14 a 20. E qui leggiamo che ogni uomo che non è un figlio di Dio verrà preso e gli verrà riversata addosso tutta l'ira di Dio per il peccato. Per chi non è in Cristo sarà orribile, e sarà orribile più di quanto possiamo immaginare o comprendere. Leggo in Apocalisse 14, dal versetto 14. Poi vidi, ed ecco una nuvola bianca, e sulla nuvola stava seduto uno simile al figlio d'uomo, il quale aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce tagliente. Un altro angelo uscì dal tempio, gridando a gran voce a colui che sedeva sulla nuvola: metti mano alla tua falce e mieti, perché l'ora di mietere è venuta, perché la messe della terra è matura. Allora colui che sedeva sulla nuvola lanciò la sua falce sulla terra, e la terra fu mietuta. Poi un altro angelo uscì dal tempio, che è nel cielo, avendo anch'egli una falce tagliente. E un altro angelo, che aveva potestà sul fuoco, uscì dall'altare e gridò a gran voce a quello che aveva la falce tagliente, dicendo: metti mano alla tua falce tagliente e vendemmia i grappoli della vigna della terra, perché le sue uve sono mature. Allora l'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendemmiò la vigna della terra e gettò l'uva nel gran tino dell'ira di Dio. Il tino fu pigiato fuori della città, e dal tino uscì tanto sangue che giungeva sino alle briglie dei cavalli, per una distanza di 1600 stadi. Il giudizio sarà terribile per chi non è in Cristo. Se tu non sei in Cristo, ravvediti finché c'è tempo. Corri a Cristo per avere il perdono adesso che c'è il perdono. Non rimandare a domani. Non sai di avere domani. Cristo tornerà presto per giudicare. Quando Cristo tornerà sarà troppo tardi. A quel punto non ci sarà più misericordia. A quel punto non ci sarà più perdono. A quel punto ci sarà solo giustizia. E solo terribile ira e tormento eterno per chi è nel peccato. Per chi non è un figlio di Dio, il giudizio sarà terribile. ma per chi è un figlio di Dio non sarà così. Sarà tutto diverso. Leggiamo di questo nella seconda parte del versetto 16. Ma l'Eterno sarà un rifugio per il suo popolo e una fortezza per i figli di Israele. Che verità meravigliosa! In ogni prova della vita, Dio è il rifugio di chi crede in Lui e si aggrappa a Lui. Dio è una fortezza che non si può vincere. E anche nel giudizio, per chiunque è un figlio di Dio, Dio sarà un rifugio e una fortezza. Se tu sei un figlio di Dio, tu non devi temere il giudizio, perché tu sei sicuro nelle mani di Dio, perché Dio è la tua fortezza. Colui che ti ha salvato non ti lascerà, piuttosto ti prenderà con sé, ti porterà nella gloria, sarai nella presenza di Dio per tutta l'eternità. E questo non in base ai tuoi meriti, non per qualcosa che tu hai fatto, non per come hai vissuto, ma solo totalmente in base ai meriti di Cristo. E grazie a Dio per questo. I prossimi versetti sono meravigliosi. Allora vi dico subito che non è chiarissimo a che periodo si riferiscono. Potrebbero riferirsi al millennio, e questo periodo in cui un po' il mondo sarà ristorato e Cristo regnerà, anche se non sarà ancora il nuovo mondo. Ma riguardo al millennio ci sono posizioni diverse tra i credenti. C'è chi crede che non sarà proprio un periodo storico, ma che sarà, è solo metaforico. C'è chi invece crede che no, sarà un periodo storico, ma anche lì non tutti sono d'accordo sul quando sarà, se prima o dopo, se prima o dopo il ritorno di Cristo. Comunque non è così importante, non è una dottrina principale della parola di Dio. Quello che voglio notare in questo brano non è tanto quando sarà, ma notate il cuore di Dio. Notate il cuore di Dio che vuole benedire i suoi figli in modo sovrabbondante. Seguite mentre leggo dal 17. Allora voi riconoscerete che io sono l'Eterno, il vostro Dio, che dimora in Sion, mio monte santo. Così Gerusalemme sarà santa e gli stranieri non vi passeranno più. In quel giorno avverrà che i monti stilleranno mosto, il latte scorrerà dai colli e l'acqua scorrerà in tutti i ruscelli di Giuda. Dalla casa dell'Eterno sgorgerà una fonte che irrigherà la valle di Shittim. L'Egitto diventerà una desolazione e Edom un deserto desolato per la violenza contro i figli di Giuda, perché hanno versato sangue innocente nel loro paese. Avete visto il cuore di Dio? Avete visto questo cuore pieno di amore verso il suo popolo? Dio ha in piano di benedire grandemente il suo popolo. Nel versetto 18 dice: in quel giorno avverrà che i monti stilleranno mosto, il latte scorrerà dai colli, l'acqua scorrerà in tutti i ruscelli di Giuda. Dalla casa dell'Eterno scorgerà una fonte che irrigherà la valle di Shittim. Questo descrive abbondanza di benedizioni che Dio darà ai suoi figli. Che cuore pieno di amore ha Dio! Nessuno merita alcuna benedizione da Dio, neanche i suoi figli. Eppure Dio, nel suo infinito amore, sceglie di benedire e di benedire in abbondanza. Questo è incredibile, fratelli. Questo, che sia il millennio o che non sia il millennio, che sia prima o dopo il ritorno di Cristo, questa è sempre una meravigliosa dimostrazione del cuore pieno di amore di Dio. O che possiamo vedere questo cuore anche nella vita quotidiana, giorno per giorno, perché Dio ha lo stesso cuore. Nei prossimi versetti troviamo tre promesse meravigliose. Seguite mentre leggo questi versetti e notate cosa promette Dio a noi che siamo Suoi figli. Tenete in mente che quando parla di Giuda e Gerusalemme sta parlando al suo popolo e in realtà sta parlando anche a noi. Se tu sei un figlio di Dio, tu fai parte del popolo di Dio. Se tu sei un figlio di Dio, sta parlando a te. Quindi leggo dal versetto 20. Ma Giuda rimarrà per sempre, e Gerusalemme di generazione in generazione. E purificherò il loro sangue, che non avevo purificato, e l'Eterno dimorerà in Sion. Avete visto che promesse meravigliose Dio ci ha fatto? Prima, nel versetto 20, Dio ci ha promesso che rimarremo di generazione in generazione. Dice, ma Giuda rimarrà per sempre, e Gerusalemme di generazione in generazione. Questa è la vita eterna, che Dio ci ha comprato per mezzo di Gesù Cristo. In base ai nostri peccati meriteremo di essere mandati al tormento eterno. Ma invece Dio ha scelto di darci la vita eterna. E questo è incredibile ed è solo per mezzo di Gesù Cristo. Poi la seconda promessa nel versetto 21. E purificherò il loro sangue che non avevo purificato. Dio purificherà il nostro sangue che non aveva purificato. In altre parole, Dio ha promesso di purificarci. Ha promesso di renderci puri, di togliere tutto il peccato che ancora è in noi. E questo con quale scopo? Con lo scopo di portarci nella sua presenza santi e irreprensibili. E leggiamo di questo anche in Colossesi 1, 21 e 22, leggo io. E voi stessi, che un tempo eravate estranei e nemici nella mente con le vostre opere malvagie, ora vi ha riconciliati nel corpo della sua carne, mediante la morte, per farvi comparire davanti a sé santi, irreprensibili e senza colpa. Questo, fratelli, è incredibile. Se tu pensi che eri estraneo, che eri nemico di Dio, se tu pensi che facevi opere malvagie, se pensi a quanto hai peccato contro Dio, quanto è incredibile che Dio ti purificherà e che ti purificherà totalmente. Questo mostra il cuore di Dio, che è pieno di grazia, che è pieno di grazia, che è pronto a perdonare e che vuole perdonare. E poi alla fine del versetto 21 troviamo la terza promessa. Dice, e l'Eterno dimorerà in Sion. Dio dimorerà con noi. Non solo avremo la vita eterna, non solo Dio ci purificherà, ma Dio ha scelto di darci anche la benedizione più grande in assoluto, stare nella presenza di Dio. Dio che dimora con noi. Questa è la benedizione più grande, più meravigliosa che possiamo avere. Dio ci ha creati per questo. Ci ha creati per stare nella sua presenza. E avere questo privilegio è quello che soddisfa appieno il nostro cuore. Di natura il nostro peccato ci ha tolto questo privilegio. Ma vedete anche qui il cuore di Dio, la sua infinita bontà che ci ridà questo privilegio per l'eternità. Fratelli e sorelle, per la grazia di Dio, ognuno che è un figlio di Dio, ognuno di noi ha queste promesse. Se tu sei un figlio di Dio, queste promesse sono valide per te, si applicano a te e saranno adempiute per te. Tu hai la vita eterna, tu sarai purificato completamente e tu godrai perfetta comunione con il tuo Creatore faccia a faccia. Tutte queste promesse ci sono state comprate a carissimo prezzo. E il prezzo è il sangue di Gesù Cristo, che Lui ha versato sulla croce per noi. Gesù è andato alla croce perché doveva pagare per i nostri peccati, per comprarci queste benedizioni, queste promesse. Ma anche qui, quanto grande è l'amore di Dio che ha dato il suo unigenito Figlio per comprarci anche queste promesse e il perdono. Questo ultimo capitolo di Gioele ci insegna una lezione estremamente importante. Ci sono ingiustizie nella vita e ognuno di noi sa questo molto bene. Ci sono cose brutte che succedono, cose che non vorremmo che ci succedessero. C'è tanta malvagità e c'è tanto peccato nel mondo. E se ci fermiamo a vedere solo questa parte della realtà, al meglio saremo scoraggiati e terribilmente aggravati. Ma questo non è il tutto, questo è solo una parte della realtà. Perché proprio come Israele, per Israele è arrivata terribile disciplina. Anche nella tua vita, nella nostra vita, a volte arrivano cose pesanti, a volte perché è la disciplina di Dio, perché pecchiamo e rimaniamo nel nostro peccato e Lui vuole toglierci dal nostro peccato, altre volte perché sono solo prove che ci servono per crescere. Ma ognuno di noi ha questi periodi, a volte anche lunghi, che sono difficili e sono pesanti. Ma mai succede qualcosa per caso nella nostra vita. Ogni cosa è sotto il controllo di Dio. Tutto è gestito da Dio in modo perfetto. E non solo questo, ma anche al momento giusto Dio toglie la sua disciplina, toglie le prove quando non servono più. E al momento giusto, e non sempre in questa vita, ma al momento giusto Dio vendicherà i suoi figli. Gioele 3 ci insegna ad avere una prospettiva eterna, ci insegna a ricordare che qua tutto passerà. Se ci fermiamo a guardare solo ad oggi, saremo scoraggiati, saremo aggravati. Ma non guardiamo ad oggi, guardiamo in avanti, guardiamo all'eternità, guardiamo al giudizio che sta per arrivare. Dio sta per sistemare tutte le cose. Viviamo tenendo questo in mente. Viviamo ricordando che Dio giudicherà, Dio farà giustizia, sistemerà ogni cosa. E soprattutto per noi che siamo in Cristo, teniamo in mente che presto saremo nella presenza di Dio, che presto saremo con Lui, dove non ci sarà più peccato, non ci saranno più lacrime. E potremo godere una comunione perfetta con il nostro Padre. Una comunione che non possiamo immaginare appieno adesso, ma sperimenteremo appieno per tutta l'eternità. Siamo arrivati alla fine di Gioele e questo libro è un libro breve, ma è un libro molto potente. E prego che Dio abbia parlato al vostro cuore tramite le verità in questo libro. La parola di Dio è preziosa perché ci mostra di più del nostro Dio. E anche Gioele ci mostra di più del nostro Dio. Ci aiuta ad avere una visione equilibrata e vera di chi è Dio. Abbiamo visto che Dio è un buon padre, che non permette che i suoi figli rimangano nel peccato e per questo manda la disciplina, dura disciplina, ma lo fa con un cuore di amore per riportare a sé i suoi figli. Abbiamo visto che Dio è pronto a perdonare e ad accogliere quando ci umiliamo e ci ravvediamo dal nostro peccato e corriamo a Dio. E poi abbiamo visto che non solo Dio è pronto ad accogliere, ma Lui è anche pronto a togliere la disciplina e a benedire abbondantemente. E oggi abbiamo visto che il giudizio di Dio sta per arrivare, arriverà presto e Dio giudicherà ogni uomo. Sarà un giudizio fatto con giustizia, senza misericordia, perché la misericordia è adesso. E che meravigliosa verità sapere che Dio stesso è il rifugio per il giudizio. E ciascuno che è un figlio di Dio è al sicuro. È in un rifugio e in una sicura fortezza anche nel giorno del giudizio. O prego, fratelli, che vivremo con queste verità, non solo conoscendo queste verità intellettualmente, ma che cambieranno come viviamo giorno per giorno. Preghiamo. O Padre Santo, è incredibile che Tu ci hai dato la Tua parola, Padre, che possiamo conoscerti per chi sei, che possiamo conoscere il Tuo cuore, che possiamo conoscere la Tua santità, la Tua ira per il peccato, ma anche il Tuo amore, la Tua compassione e quanto sei pronto ad accogliere e a perdonare chi torna a Te. Padre, grazie per Gesù Cristo che ci ha comprato il perdono. Grazie, Padre, per il privilegio che abbiamo di poter riconoscere il nostro peccato e correre a Te. Padre, per vari di noi qua, Tu hai operato potentemente salvandoci dal peccato in cui eravamo, dandoci queste promesse meravigliose, Padre, che saremo nella Tua presenza per l'eternità. Oh Padre, grazie anche per il buon ricordo che tutto qua finirà. Tu farai giudizio, tu farai giustizia, tu sistemerai ogni cosa, Padre. O vogliamo vivere non essendo agitati e turbati da quello che ci succede intorno? E vogliamo vivere, Padre, alla luce del giudizio che sta per arrivare, alla luce dell'eternità, vivendo in modo da non avere rimpianti, Padre, ma vivendo bene, investendo la vita per la tua gloria. Prego di operare e toccare il cuore di ciascuno qua, Padre, che possiamo camminare sempre di più in modo che piace a te, per portare frutto che sarà per la tua gloria, per l'eternità, Padre. Che possiamo aspettare il giudizio con gioia, con pace, non vedendo l'ora di vederti, Padre. Questo ti prego per ciascuno di noi. Grazie, Padre, per come ci hai guidati anche oggi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti, visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.